Buongiorno a tutti, gli amici di Radio Missione Francescana. Buongiorno da parte mia, da parte del mio caro amico Dini e da parte del dottor Franco Brega.
Buongiorno a tutti.
Dirigente Buongiorno. Medico presso il servizio di audiovestibologia dell'ospedale di Circolo ASST Sette Laghi, e l'abbiamo invitato. Ce l'aveva promesso circa un 2-3 mesi fa, giusto?
Giusto.
Venga qui a parlare di vertigini, e questa volta devi parlare di vertigini, caro dottor Brega. Io dico due parole, tanto per introdurre un po' il tema, e l'ho letto, mi viene da ridere un po', però è carina. Affacciarsi a una finestra o guardare il panorama da una seggiovia e avere la sensazione di essere risucchiati da un vortice, a molti capita di avere le vertigini, ma è una situazione passeggera. Non è così però per il 7-10% degli italiani, soprattutto donne, che ne soffrono nella vita di tutti i giorni, senza per forza salire in cima a un palazzo. Non ti è piaciuta? Vedo che hai la faccia.
Ti
è piaciuta? Va bene, va bene. Quindi parliamo di vertigini.
Leggera.
Parliamo di vertigini. Vuoi dire qualcosa tu?
No, prego.
Allora, la prima cosa che mi chiedono, dai, diciamo, cosa sono le vertigini. Poi entriamo un po' nel problema delle vertigini, come capire che sono vertigini, quali vertigini sono e poi come curarle.
Ecco, per rispondere alla tua domanda, bisogna partire però da che cos'è l'equilibrio. Perché la vertigine è la situazione patologica di una situazione normale, che invece è quello di essere in equilibrio. E l'equilibrio in realtà è la consapevolezza e il controllo della propria posizione nel tempo e nello spazio. Tant'è che in genere si può dire che una persona è squilibrata, disorientata, confusa, rintronata, ubriaca, proprio per dire che ci sono diverse modalità di non essere ben sintonizzati col posto e col tempo in cui una persona si trova. E all'equilibrio in senso lato contribuiscono in realtà diversi sistemi che agiscono in background: la vista, l'udito, il tatto, i muscoli, le articolazioni. Noi per esempio, noi tre siamo qua seduti su queste sedie, e il fatto di appoggiarci sulla sedia ci dice che abbiamo una certa posizione nel tempo e nello spazio. E il labirinto, che si trova all'interno dell'orecchio insieme alla coclea, costituisce il labirinto interno ed è un sensore di posizione e di movimento della testa. Ed agisce un pochino, se mi permettete, come una periferica nei confronti del personal computer che tutti quanti abbiamo a casa. Nel senso che il nostro cervello è come un computer, è chiuso in una scatola, che è di metallo nel caso del computer e del nostro cranio nel caso del cervello, che ha bisogno di avere delle sorgenti di informazione, che nel caso del computer sono il mouse, la tastiera, la webcam, cose di questo genere. E noi abbiamo bisogno invece di altre cose, che sono per esempio gli occhi, le orecchie, le mani, tutto quello che dà informazioni al nostro cervello. E questo è un'informazione che viene data dal labirinto. Le vertigini, come dice il termine stesso, è una sensazione di giramento in relazione al luogo in cui si è, oppure può essere una sensazione apparentemente del proprio corpo in confronti dell'ambiente circostante. Ma perché abbiamo la vertigine? Perché il labirinto, che abbiamo visto, controlla il tono muscolare del nostro corpo in modo automatico. Per esempio, voi ascoltate la radio in questo momento, ma non pensate alla postura, come siete messi, siete seduti, siete in piedi. Semplicemente ascoltate, e il tono muscolare del vostro corpo è controllato dal labirinto. Tant'è che quando uno ha la classica labirintite, diciamo così, uno tende a cadere a destra o a sinistra a seconda del lato coinvolto. E questo penso che sia consapevolezza di tutti.
Perché, però, dottor Prego. Brega, però delle volte lei parla di instabilità, giustissimo, però delle volte può essere un breve capogiro che capita a tutti. Mentre invece qui parliamo di instabilità, parliamo di percezione, parliamo di episodi che possono ripercuotersi in maniera significativa anche nella vita di tutti i giorni. Ora le dico tanto che può essere un capogiro, ma possono essere queste vertigini segnali di condizioni gravi e pericolosi per la vita?
Allora, io voglio rispondere alla domanda perché giustamente quando è stato introdotto l'argomento si dice che il 10%, più o meno 10-15% degli italiani qualche volta hanno avuto le vertigini e 10-15% anche la percentuale di persone che si rivolgono al pronto soccorso per problemi di vertigini circa. Ed è evidente che se tutti questi 10-15% avessero problemi importanti sarebbe una cosa assolutamente terribile. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, il problema della vertigine, per quanto fastidioso, è comunque benigno, nel senso che la più parte delle volte si tratta di disturbi, come hai detto tu, che sono fugaci e transitori e che in realtà lasciano un grande spazio di benessere al paziente. In un numero limitato di casi, limitato ma significativo, viceversa, la durata può essere tale da contribuire a rovinare, tra virgolette, la vita del paziente per tempi o per periodi più lunghi. Anche se, per esempio, nel caso della classica labirintite, il malessere maggiore dura qualche giorno, qualche settimana e poi si risolve più o meno completamente in genere. Non è sempre vero, ma spesso è così.
Anche... Sì, infatti è vero. La vertigine è importante perché ha un impatto emotivo e psicologico nel paziente delle volte particolarmente grave. Cioè è una cosa che veramente fa soffrire, una cosa che crea problemi alla vita di tutti i giorni, no? Anche da un punto di vista psicologico.
Assolutamente sì. È una delle sensazioni credo più sgradevoli che un essere umano possa soffrire dopo il dolore intenso, in effetti. C'è da dire che, grazie al cielo, nella più parte delle volte, delle situazioni, la vertigine non è continua. A volte purtroppo c'è una sensazione di instabilità e di vertigini che si protraggono lungo nel tempo, specie quando sono interessate patologie di tipo neurologico. Però le vertigini da problemi dell'orecchio, diciamo così, che sono quelle che dipendono dal labirinto e che definiamo labirintiti più delle volte per comodità, grazie a Dio sono forme autolimitantesi che danno dei problemi che tendono a usurirsi per i fatti loro. Certo, noi possiamo poi dare delle medicine tipo la betaestina ed altri prodotti similari per aiutare il nostro organismo a riprendersi, ma sono degli aiuti, esattamente come se noi ci tagliamo un dito. È vero che possiamo usare dei disinfettanti o delle creme o delle pomate antibiotiche per guarire, ma il nostro corpo in realtà è quello che fa il grosso del lavoro.
Ti posso fare una domanda che io credo sia molto pratica in questo senso, no? Sono a letto, mi alzo, boom, mi gira la testa, mi viene vomito di tutto, mi butto a letto, l'unica posizione che tutto sommato riesco a sopportare è quella di stare tranquillo, a letto, fisso, senza muovere da nessuna parte. Devo chiudere le luci, togliere le luci più forti, perché diventa una cosa impressionante. Il problema, credo, ok, tu dici le vertigini, eccetera, eccetera, ma perché è la causa lì? Cos'è? Chi ha fatto partire tutto?
Allora, la domanda è intelligente, ma io di solito faccio un paragone che credo e spero renda bene l'idea. Se noi andiamo da un meccanico perché abbiamo problemi con la nostra autovettura, è completamente diverso avere una gomma a terra, la carrozzeria rigata, il parabrezza rotto, la cinghia di trasmissione sfilacciata o problemi di questo tipo che sono facilmente evidenziabili anche da un meccanico inesperto. Ed è una situazione completamente diversa da avere dei problemi con la centralina elettronica della macchina. Se ho dei problemi con la centralina elettronica della macchina, è già tanto se il meccanico e l'elettrauto in questione riesce a fare una diagnosi inerente all'oggetto stesso. E questo perché alle volte nei sistemi di controllo, siano essi elettronici o biologici, nel caso della centralina, ma potrei parlare allo stesso modo del cellulare di ognuno di voi piuttosto che del computer, bastano dei micro danni per dare dei problemi molto evidenti. Una situazione simile è quella del mal di testa. E sicuramente voi conoscete, o avrete avuto esperienza diretta, di persone che hanno magari una storia di mal di testa da molti anni, che pur avendo fatto TAC, risonanze, visite neurologiche, psichiatriche, professori di qua e di là, spesso non si arriva a capo di nulla. Ma non perché non ci sia un problema alla base, perché è ovvio che esiste, ma perché il più delle volte non si riesce a definire esattamente. Anche il termine labirintite è un termine che indica l'importanza del labirinto, che è la radice della parola, e il suffisso ite, che vuol dire infiammazione. Quindi tecnicamente vuol dire infiammazione del labirinto, ma è un termine generico, è un po' come presupporre che tutti i problemi di fegato siano epatite, cioè l'organo è giusto, ma non è detto che sia necessariamente una forma infiammatoria del labirinto.
Quindi, dottor Brega, vogliamo dire che la vertigine non è una malattia, ma è un sintomo.
Assolutamente,
sì. In questo caso, Rusconi parlava di sintomo vertigine causato da una labirintite.
Nell'esempio che ha fatto, sì.
È chiaro, vabbè, si parla di labirintite, esatto. La vertigine.
Però io voglio dirti una cosa, cioè quando chiamo il medico, io l'ho provato, e mi dice: no, vedrai che perché è un problema della colonna, hai un problema di questo tipo. Ma esiste veramente un problema della colonna? Cioè sicuramente avrai qualche problema legato al...
Allora, io vi seguo nelle domande che vi ponete. Allora, la colonna cervicale non è in grado di dare importanti problemi di equilibrio, se non di fugaci svarioni e movimenti rapidi della testa. Un esempio classico, ancora una volta tutti ne sarete a conoscenza, è del vertigini che vengono in seguito al colpo di frusta, che è un'esperienza comune che un sacco di persone hanno avuto. Allora, il problema principale di questo specifico caso è che in realtà è impossibile dimostrare se uno abbia o non abbia problemi di vertigini legati al collo, tant'è che nel mondo delle assicurazioni il colpo di frusta viene ormai sminuito e quasi più non considerato, anche perché c'è un sacco di gente, non essendo possibile dimostrare alcunché, che poi finisce col cercare di trarre un vantaggio illegittimo da situazioni di questo tipo. Però, rispondendo alla domanda, solo fugaci e vertigini.
Prima canzone, grazie Vladimir.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia, tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia, perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere, che nonostante tutto noi siamo ancora insieme. Abbi cura di me, qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
Dottor Franco Brega, vi ricordo, lavora nel servizio di audiovestibologia
pediatrica
dell'ospedale di Circolo a SST Sette Laghi. E stiamo parlando delle vertigini. Dini, parti, dai. Volevi parlare dei tipi di vertigini, sbaglio?
Dottor Brega, io volevo dirle, come si fa? Come posso io? Come possiamo definire una vertigine? Come possiamo distinguere una dall'altra? Perché so che sono distinguibili una dall'altra. E le dico anche, la diagnosi. Per fare una diagnosi precisa è importante fare degli esami oppure basta una visita audiovesticolare come fa lei tutti i giorni?
Allora, come vi dicevo prima, il nostro labirinto controlla un po' il tono muscolare del nostro corpo, ma non controlla solo quello, controlla anche i nostri movimenti oculari. Cioè, voi tutti avete a casa una macchina digitale e sapete che uno strumento fondamentale di questa macchina digitale è lo stabilizzatore d'immagine. Ok? Per cui nel nostro corpo il labirinto aiuta l'occhio a mantenere fissa la visione su un punto. Questo va benissimo quando tutto va bene, ma se il mio labirinto non funziona, gli occhi a un certo punto si muovono in modo incontrollato e questo viene visto come nistagmo dal medico e viene percepito come vertigine da chi ha un problema del labirinto. Per cui quando uno dice che vedo tutto girare ha perfettamente ragione, perché gli occhi si muovono come se tutto girasse, e questo è un tipico disturbo periferico del labirinto. Altri disturbi che vengono invece dal nostro computer, seguendo l'esempio di quello che dicevo prima, possono dare sì una sensazione di instabilità, ma che non è tipicamente rotatoria come nella vertigine labirintica periferica, ma assomiglia più all'incertezza di chi magari ha bevuto troppo. Per cui non si sente stabile, gli sembra di camminare sulle uova, quando cammina sbanda. Situazioni un pochino più sfumate. Poi è sempre sbagliato essere estremamente rigidi in questa classificazione, però tipicamente le vertigini che dipendono dal labirinto sono vere vertigini rotatorie, mentre le vertigini centrali che dipendono dal sistema nervoso centrale, che è il nostro computer, sono più sfumate come sintomatologia e in genere non sono associate a nausea e vomito, come invece accade in chi ha la famosa labirintite.
Dottor Brega, quali sono le cause di queste vertigini e quando si manifestano? Manifestano improvvisamente? Possono durare poco? Possono durare un pochino di più?
Allora, come dicevo prima, abbiamo delle vertigini che hanno una causa periferica e abbiamo delle vertigini che hanno una causa centrale. Sul quando si manifestano è una domanda in realtà un po' oziosa, nel senso che sia che io abbia problemi di cuore, l'appendicite o la tonsillite, io posso avere a casa 20.000 libri per ciascuno di questi argomenti, ma non so perché a Tizio gli viene a 5 anni, a quell'altro a 20, a quell'altro a 40, a quell'altro a 80. Per cui è ovvio che esistono, come dicevo prima, delle micro cause che determinano il fenomeno, ma spesso non è possibile rispondere a una domanda che peraltro è giusta. Le vertigini periferiche, rispondendo alla tua domanda, possono avere causa virale. Per esempio, è frequente avere delle vere e proprie epidemie di vertiginosi in pronto soccorso e cambi di stagione, oppure possono essere legato con grande frequenza anche al distacco di microcristalli di carbonato di calcio che tutti quanti abbiamo nell'orecchio, che si chiamano otoliti, che se si staccano possono andare dove non devono a determinati movimenti della testa, facendo girare la testa, specialmente quando uno si china in avanti, indietro, si sdraia a letto, si gira nel letto o sale una scala.
Ecco, dottor Brega, dopo parliamo di questa manovra che si parla molto di questa manovra e sembra essere particolarmente efficace. Ma io le volevo dire, cosa fare durante un attacco? Come posso alleviare le vertigini o ridurre anche il numero di attacchi? Ci sono degli accorgimenti che posso seguire per evitare un peggioramento?
Allora, a questa domanda bisogna fare una considerazione, che in medicina qualsiasi trattamento e qualsiasi prognosi è intrinsecamente legato alla diagnosi. Per cui la prima cosa che io devo fare è cercare di capire qual è la causa del problema. Per cui se io capisco qual è la causa del problema, posso proporre anche una terapia adeguata e suggerire anche dei comportamenti consoni alla patologia in questione. Diciamo che, e mi riallaccio volutamente all'esempio della labirintite, che in realtà è una crisi violenta, vertiginosa, con nausea, vomito, fotofobia, che obbliga al letto, che fa stare veramente male la persona, purtroppo in fase acuta non è che si possa fare molto se non tenere le tapparelle abbassate, prendere magari una supposta di un antiemetico per cercare di ridurre il fastidio e eventualmente anche un ansiolitico in fase molto acuta se la cosa procura grandi agitazioni, ma non esistono delle terapie specifiche per risolvere il quadro clinico. Anche perché, come dicevo prima, il nostro cervello è quello che si resetta. Tant'è che in quest'ottica è fondamentale, nel caso del deficit vestibolare acuto o neuronite vestibolare o labirintite, è importante che una volta passata la fase più fastidiosa che obbliga a letto il paziente, è importante che uno si alzi e cerchi di muoversi il più precocemente possibile. Muoversi vuol dire semplicemente alzarsi e passeggiare. Con lo spirito di chi subisce una frattura del femore e un intervento chirurgico per ridurre la frattura e che necessita assolutamente di riprendere a camminare il prima possibile. Perché stare fermi, nel caso dei postumi di una labirintite, è un qualcosa che ritarda il compenso centrale.
Dottor Brega, noi abbiamo parlato di labirintite, abbiamo parlato di vertigini che scompaiono, che durano magari qualche po' e poi scompaiono. Però nella sindrome di Menière i tempi sono molto lunghi ed è una sindrome vertiginosa. Cioè, cos'è la sindrome di Menière?
Allora, la sindrome di Menière in realtà è un'espressione un po' generica che viene spesso usata tout court come sinonimo di vertigine. Mentre la malattia di Menière è uno stato, una patologia molto più specifica dell'orecchio che dà crisi vertiginose ricorrenti associate a cali dell'udito fluttuanti ed acufeni a tonalità bassa. Quest'ultima
quindi
patologia
è invalidante
ed è in realtà estremamente capricciosa, nel senso che ci sono delle persone che hanno questa malattia una sola volta nella vita, altri che ce l'hanno più volte, altri che hanno dei periodi in cui è presente la patologia e altri in cui stanno benissimo. Ci sono situazioni molto diverse, tant'è che in alcuni casi bastano delle terapie mediche e in altri casi, quelli più gravi, addirittura è necessario intervenire chirurgicamente, distruggendo tra virgolette il labirinto che è causa del problema, in modo da eliminare quel focus irritativo che determina un malessere continuo nel paziente. Ma chiaramente un intervento di questo tipo è riservato solo ai casi più gravi. In realtà la malattia di Meniere è tipicamente capricciosa, come dicevo prima, per cui la più parte dei pazienti ha dei periodi di malessere, più facile cambi di stagione, seguiti a periodi di sostanziale
benessere. Però nonostante
benessere,
la ricerca vada avanti anche in questo campo, non ha portato nulla di utile, di valido, di efficace come terapia nella sindrome di Meniere, o sbaglio? Si parla di farmaci biologici, farmaci ultra nuovi, però nulla è stato fatto o è in questa direzione.
Diciamo che la cosa è una naturale conseguenza del fatto che più in genere per tutte le patologie che coinvolgono il sistema nervoso non esistono delle terapie specifiche. Per cui che uno abbia un trauma midollare, che uno abbia gli esiti di un ictus, che uno abbia una cecità da retinite o situazioni di questo genere, in realtà non esiste una cura che possa guarire tra virgolette i neuroni o le cellule neuroepiteliali che sono danneggiate.
Beh, io sono tutte cose belle, continuo a dire la Meniere, non Meniere, eccetera eccetera, ma l'interesse mio cosa devo fare quando io ho queste vertigini? Devo chiamare un medico? Cosa devo fare? Devo telefonare, devo andare in pronto soccorso? Sono in pronto soccorso, chi mi fa la diagnosi? E tutte mi pare che siano questi i problemi più importanti per uno che ha... Io l'ho provata, so cosa vuol dire, diventavo matto.
Io penso che sia esperienza di tutti quelli che ci ascoltano e che hanno avuto le vertigini. C'è un problema di base che è legato al fatto che sono pochi gli specialisti che si occupano in modo selettivo di questo problema. Perché è vero che è una patologia otorinolaringoiatrica in senso lato, ma anche gli otorini poi hanno finito col specializzarsi, chi nei problemi di gola, chi nei problemi di naso, e quindi capita non di rado che semplicemente, per quanto siano professionisti estremamente qualificati e preparati nel campo di loro quotidiana pertinenza, di fatto magari non c'è una conoscenza così specifica di questa patologia, e questa a maggior ragione se consideriamo i medici di base. Negli stati esteri chi segue le vertigini è il neurologo, per esempio, tanto per dire un altro specialista che si può consultare in questi casi. Ma di fatto, più che lo specialista così inteso in senso lato, bisogna trovare uno specialista che si occupa specificatamente del problema, o un centro che si occupa specificatamente di questo problema. E qua è un punto dolente. Nel senso che di fatto sono pochi, un po' in tutto il territorio nazionale, i centri che si occupano con competenza di questo tipo di problemi. Ed è difficile oggettivamente prendere un appuntamento secondo quello che sono i canonici sistemi di prenotazione del sistema sanitario nazionale per avere delle visite in tempo breve. Questo purtroppo è vero, tant'è che molto spesso la gente finisce con andare in pronto soccorso.
È questo che mi interessa. Allora, una cosa soltanto: ma devo andare in pronto soccorso quando ce le ho?
Detto egoisticamente, da specialista, per lo specialista è più interessante vedere il paziente quando ha il problema piuttosto che quando sta bene. Questo è vero, però oggettivamente, ripeto, questo è una realtà medica e da parte del paziente sintomatologica che si scontra con delle difficoltà di tipo organizzativo che sono più grandi di noi.
Una domanda velocissima: che percentuale hai tu quando vedi un paziente che arriva in pronto soccorso e ti chiamano? Percentuale di vertigini?
Allora, dipende molto dalle giornate. Io ti posso dire, per quella che è la mia esperienza personale, posso vedere giornalmente da 2 a 6 pazienti che vengono al pronto soccorso dell'ospedale di Varese.
Seconda canzone, grazie Vladimir.
Sopra l'amore non c'è, non c'è una scommessa su cui puntare. Sotto le scarpe non c'è, non c'è un'altra storia da calpestare. Tu lo sai che il tempo non ci ferma, non funziona. E poi lo sai che io mi innamoro ancora. E alla mia macchina gli voglio bene, e a questa vita io gli voglio bene, e alla mia casa io gli voglio bene, anche se non c'è il mare. E a questa macchina gli voglio bene, e a questa vita io gli voglio bene, e alla mia squadra io gli voglio bene, anche se non vince mai. Io gli voglio bene. Nella mia testa che c'è, che c'è? C'è una playlist di canzoni nuove che parlano di me, di noi. La musica ci cambia, ci trasforma, non ci abbandona. Gli voglio bene, e a questa vita io gli voglio bene, e alla mia casa io gli voglio bene, anche se non c'è il mare. E a questa macchina gli voglio bene, e a questa vita io gli voglio bene, e alla mia squadra io gli voglio bene, anche se non vince mai. Io gli voglio bene come il sole, come Totti al suo pallone. Io gli voglio bene, bene come una canzone, come il primo amore. Io gli voglio bene.
Dottore Franco Brega, vi ricordo che lo trovate nel servizio di autovestibologia pediatrico all'ospedale di Circolo SST Sette Laghi. E io e il caro Dini, che ha studiato benissimo le vertigini, parliamo di vertigini. Vai Dini, dai, che sono.
Ecco, io volevo,
abbiamo 10 minuti.
Volevo dire una cosa al dottor Brega, parlando di cura, di trattamento. La cura e il trattamento dipende dalla causa.
Ovviamente,
e dipende anche dai sintomi.
Certo.
E di solito funziona anche se delle volte può recidivare.
Sì.
E a questo proposito io volevo riportare l'esperienza del mio amico Rusconi, che di solito il mio amico Rusconi soffre di vertigini.
No,
però
no.
Lui cosa fa?
Una volta.
Lui cosa fa?
Va
in farmacia e prende le gocce, le quali gocce sono ormai molto diffuse e sono usate perché funzionano queste gocce. Lei, in merito a questo comportamento
non sta Rusconi, facendo propaganda del farmaco,
in merito a questo comportamento di Rusconi, cosa mi può dire? Cioè, Rusconi fa bene o fa male ad andare in farmacia a prendere le goccine per le sue vertigini, o deve interpellare il medico?
Allora, ancora una volta, io capisco la persona che ha la vertigine, che si trova oggettivamente in una situazione di grave disagio, sia per i problemi in se stesso, sia perché finisce con l'avere uno scarso aiuto da parte dei medici, che sia il proprio medico di base piuttosto che l'ospedale, perché non è facilmente raggiungibile. Allora, in fase acuta non è possibile fare molto di più se non prendere le famose supposte o le famose gocce, fermo restando quello che vi dicevo prima, è che in realtà è il nostro cervello che ogni volta si resetta, per cui noi semplicemente diamo una mano al nostro cervello a recuperare. Diverso è il caso, per esempio, della canalolitiasi o vertigine parossistica posizionale, che è quella famosa dei Sassolini, per la quale la terapia è di tipo riabilitativo, è un caso più unico che raro nel panorama della medicina, e consiste in una serie di manovre che differiscono a seconda del problema nella sua specificità, che fanno sì che questi sassolini otoliti, grazie a queste manovre, vengano allontanati da dove sono, e quindi si impedisca loro di produrre le vertigini quando il paziente fa determinati movimenti della testa, e si può avere un buon risultato nel giro di un paio di giorni o anche meno. Alcune volte bisogna ripetere la manovra, ma ci sono ottimi risultati.
Quando la devo fare questa manovra?
Il prima possibile.
In tutte le vertigini?
Parlo adesso della vertigine parossistica posizionale, quindi quella che viene quando uno si sdraia, guarda in alto, in basso, compagnia bella.
I risultati sono positivi?
Assolutamente sì.
Sono dei movimenti che voi fate, che lei fa, bruschi?
Non necessariamente bruschi, quello, ci sono delle scuole di pensiero. Io personalmente eseguo dei movimenti abbastanza soft che mi danno comunque buoni risultati. Il problema è che bisogna sapere esattamente quale tipo di movimenti viene fatto, perché si tratta di muovere qualcosa di infinitamente piccolo che noi non vediamo direttamente, perché è nella testa del paziente, e siamo guidati dai movimenti degli occhi del paziente stesso, per cui è un qualcosa che noi riusciamo a fare osservando il paziente, richiede una certa perizia, anche se i movimenti in sé sono abbastanza banali, ma bisogna sapere che cosa fare.
Cioè, mette il paziente supino e poi muove la testa?
Sostanzialmente sì. Muovendo la testa è possibile far scorrere gli otoliti che sono finiti nei canali semicircolari, in modo da farli poi ricadere nel vestibolo, dove si dissolvono in modo spontaneo. Ma a questo proposito mi rendo conto che il tempo è terribilmente tiranno e mi impedisce di essere chiaro come vorrei. Io chiedo almeno ai più giovani, se voi andate su YouTube e cercate canalolitiasi o vertigine parossistica posizionale, trovate veramente molti filmati, anche fatti molto bene, dove vengono descritti e visualizzate in dettaglio questo tipo di manovre, ed è una cosa che invito di fare. Peraltro, se voi osservate questi filmati, vi renderete conto che nel 98% dei casi si può capire il meccanismo degli otoliti che vanno dove non devono e fanno venire le vertigini, ma non si sa perché questo avviene. Per cui queste manovre rimuovono la conseguenza del distacco degli otoliti, ma non fanno ovviamente nulla sulla causa che ha provocato il loro distacco.
Quindi sono cristalli di carbonato di calcio.
Sì. Certo che se lei mi dice che sua moglie la sera prima le ha dato una bastonata in testa, posso pensare che la causa sia stata quella, è facile in qualche modo
capire. Infatti c'ha sempre le vertigini, mia moglie.
No, però più delle volte non si riesce.
Ma scusa, dottor Brega, quello che pensiero è questo, mi è arrivato quello, faccio subito la manovra, non me ne frega niente se vengo da lei a chiedere se ho questo problema o meno, tento la manovra per vedere se mi va bene subito senza pensare a quello che ho. Potrebbe essere una soluzione almeno durante l'attacco.
Allora, in che incidenza lei la usa la manovra? Cioè, quando, in percentuale? Abbastanza spesso?
Ma nel 20-30% dei pazienti che vedo.
20-30%? Però, già una buona percentuale.
Però, ripeto, bisogna sapere cosa si fa. Per cui è possibile che uno faccia da solo, tra virgolette, però deve essere uno che magari l'ha già avuto in passato e sa cosa fare. Per uno che l'ha avuto la prima volta è difficile, perché si spaventa ed è comprensibile, rischia di peggiorare le cose facendo da solo, non è consigliabile.
Però voi siete molto bravi a spiegare come si fa, perché per esempio la cosa è successa a mia figlia, che aveva una vertigine tremenda, lei ha fatto quello che lo specialista gli ha detto per due o tre volte e l'ha fatto, sembra abbastanza bene, e piano piano la vertigine è passata usando questa manovra. Quindi siete voi che spiegate anche bene, oltre magari al computer.
Sì, è vero, ci sono anche dei colleghi che suggeriscono di fare dei movimenti che poi un paziente può fare a casa. Personalmente preferisco seguire sempre in prima persona il paziente, che si sente più tranquillo.
Senti, abbiamo soltanto mezzo minuto o un minuto. Se hai una domanda importantissima gliela fai, altrimenti taci, ed è quello che mi interessa, è un'altra cosa, che è questa. Per evitare un peggioramento cosa devo fare?
Non c'è modo di evitare i peggioramenti. Diciamo una cosa e spero di poterlo dire, lo dico velocemente e ci tengo. Negli anziani una delle cause più frequenti di vertigini è quando uno si tira su e si solleva, perché tirandosi su è naturale che in un soggetto anziano tenda a arrivare meno sangue alla testa. Questo che cosa comporta? Che io posso momentaneamente avere una piccola vertigine, una perdita di conoscenza, e nell'anziano questo può cadere una caduta con frattura di femore o frattura della testa o cose estremamente spiacevoli. Ed è vero che si possono ricoverare, operare il femore, però si crea un danno a se stessi, si crea un impegno ai parenti, ai figli che devono assistere il paziente, per cui quello che raccomando vivamente è un po' di buon senso, le persone anziane abituarsi a tirarsi sempre su con attenzione, specialmente quando si va in bagno.
La riabilitazione, perché... dottore?
La riabilitazione.
La prevenzione, come devo fare? Cosa?
Allora, la prevenzione, ripeto, nei pazienti anziani, e questa è la prevenzione, quella che ci tengo di più, francamente, è quella di abituarsi a sollevarsi sempre delicatamente, anche perché, grazie a Dio, nell'anziano in genere non c'è nessuno che li insegue. Per cui io non posso, come dico scherzando ai pazienti, fare l'impegnativa per il buon senso, perché uno deve avercela e basta. Su altri tipi di vertigini, tipo nella malattia di Meniere vera e propria, il consiglio è di fare una dieta iposodica piuttosto che evitare il sale, evitare certi alimenti come il tè e il caffè, ma sono casi un pochino specifici.
La riabilitazione?
Siamo arrivati alla fine, velocissimo. Riabilitazione, cosa deve rispondere? Veloce.
La riabilitazione è quella più semplice, è quella di passeggiare, come dicevo prima, nel caso di una labirintite, cercare di muoversi il prima possibile, non stare lì a letto muoio, perché non serve a nulla.
Perfetto, dottor Franco Briga, noi la ringraziamo.
Però
la ringraziamo. Non sei soddisfatto?
Non sono soddisfatto.
Ok, possiamo riprendere un'altra volta, ti va?
Per me va bene, se siete contenti voi.
Ok, la riprendiamo, va bene. Grazie Vladimir di tutto, non guardarmi con quella faccia, perché tu non sei anziano, quindi puoi anche alzarti velocemente. Ringrazio Dini, va bene, Dini per forza, bravissimo. E ci vediamo la prossima volta allora. Sicuro? Me l'hai detto? Hai detto
di sì? Io vengo volentieri.
Ok, bravo. Salve, grazie.
Grazie a voi.